È un sabato di primavera del 2018, in un tendone accanto a Cascina Merlata, nella periferia nord-ovest di Milano, dove nel 600 c'erano boschi e briganti, si vendono case. 137 appartamenti del secondo lotto di Uptown, un nuovo quartiere che Euromilano, una società di sviluppo immobiliare, partner di questo podcast, sta costruendo a 5 km dal centro. In una convention in stile americano vengono chiamati sul palco i primi acquirenti. Sono soprattutto giovani, impiegati di medio livello, famiglie con bambini in arrivo, attirati dall'opportunità di possedere un appartamento nuovo e moderno a prezzi accessibili, ma soprattutto di far parte di una delle più imponenti trasformazioni urbanistiche previste in Italia per i prossimi anni. A pochi passi da Uptown, infatti, c'è l'area dell'ex Expo, che è stata determinante per il rilancio di Milano e dove sorgeranno lo Human Technopole, le nuove sedi dell'ospedale Galeazzi e di tutte le facoltà scientifiche dell'Università Statale. È da qui che ho deciso di partire per raccontare in un podcast che cos'è oggi Milano e che cosa potrà diventare.
Milano, Europa. Come cambia una grande città? Un reportage solo in audio di Francesco Costa, prodotto da Piano P con il contributo di Euromilano, www.euromilano.net.
Io mi chiamo Francesco Costa, faccio il giornalista e vivo a Milano da tanti anni. Ormai considero Milano la mia città, ma non sono nato a Milano. E questa mia condizione di osservatore interno ed esterno, di persona che è diventata milanese senza nascerlo e senza saper parlare il dialetto, è comune da sempre a tantissimi abitanti della città. Nel corso dei decenni, Milano ha accolto persone da ogni parte d'Italia e anche su questo ha costruito la sua forza e una sua identità basata su chi sei e cosa fai prima che sulle tue origini. È un'identità che storicamente si fonda innanzitutto sull'operosità, sull'importanza di darsi da fare, sul lavoro. Negli ultimi anni, però, Milano è cambiata. Non ha perso i suoi tratti storici, ma gliene ha affiancati degli altri e diversi, diventando una città più vivace, più ambiziosa, internazionale e cosmopolita. Oggi, per esempio, Milano attrae sempre più persone e aziende dal resto del mondo ed è diventata una visitatissima località turistica. Ha il 20% di residenti stranieri e produce il 10% del PIL italiano. Questa trasformazione ha creato nuove opportunità e soluzioni, ma anche nuove crisi, nuovi problemi, nuove contraddizioni. È una storia che non ha a che fare solo con Expo, ma inevitabilmente si intreccia con quella e, come abbiamo visto, anche con quei luoghi. Nel corso delle 6 puntate di questo podcast partiremo da Cascina Merlata e da Uptown per raccontare cosa è oggi Milano e cosa diventerà. Chi sono le persone che la abitano, che lavori fanno, come sono le loro vite. Parleremo delle cose che funzionano e di quelle che non funzionano, cercando di scavare e andare oltre il racconto banalizzato che ogni tanto si fa di Milano, sia in positivo che in negativo. Parleremo di lavoro e di periferie, di solidarietà e di innovazione, di servizi e di cantieri. Questo podcast non sarà una guida turistica. Non troverete consigli su cose da vedere, mostre da visitare, posti in cui andare a mangiare e non presenterà niente come verità assoluta, ma cercheremo di fornire dati e fatti a sostegno di ogni argomento. Non sono un tuttologo, quindi faremo tutto questo anche e soprattutto dando voce a chi ha qualcosa da raccontare su questo posto. Negli ultimi mesi ho intervistato decine di persone, docenti universitari, attivisti, politici e semplici cittadini, analisti e imprenditori, sindacalisti e manager, per farmi raccontare come è cambiata Milano dal loro punto di vista. Da qualche tempo, infatti, Milano è al centro di molte attenzioni italiane e internazionali. Negli ultimi 10 anni, mentre l'Europa e ancora di più l'Italia si sono barcamenate facendo i conti con le conseguenze della crisi economica, Milano ha guadagnato slancio invece che perderne. Sono cresciuti gli investimenti, sono aumentate le imprese e gli abitanti, sono stati portati a termine progetti urbanistici ambiziosi. Il tasso di disoccupazione è la metà di quello italiano ed è vicino alla soglia considerata fisiologica. Le sue esportazioni sono il 9% di tutte quelle italiane. È diminuito il numero di automobili per residente, i servizi pubblici essenziali funzionano, è aumentato il verde pubblico, si è arricchita e di molto l'offerta di trasporti e quella culturale. Non è tutto perfetto, ovviamente, e lo vedremo tra poco, ma quando a dicembre del 2018 il Sole 24 Ore ha messo Milano al primo posto tra le città italiane per la qualità della vita, sulla base di un'analisi fondata su dati oggettivi, la notizia è stata percepita in città non come una sorpresa, ma come una certificazione, l'attestato di qualcosa che era sotto gli occhi di tutti. La storia di Milano non comincia ieri. Non è una novità di questi anni che Milano sia una città più efficiente e operosa della media, che sia il punto di riferimento in Italia dal punto di vista economico, che sia un posto in cui lavorare è più facile che altrove. Ma è cambiato effettivamente qualcosa in questi anni, oppure si è soltanto creata una narrazione positiva di qualcosa che esisteva da tempo? Ho fatto questa domanda praticamente a tutte le persone che ho intervistato, e ho ottenuto quasi sempre la stessa risposta. Questa è quella che mi ha dato Mattia Granata, storico, docente universitario e presidente di AFOL Metropolitana, una grande agenzia per il lavoro della città metropolitana di Milano.
Innanzitutto non penso che le città siano sempre ad un livello costante di alto sviluppo o di basso sviluppo. E quindi dire che Milano è sempre stato il faro, eccetera, senza avere dei momenti di calo, dei momenti di depressione o addirittura dei momenti di crisi, a mio avviso è non solo fuorviante, ma anche non ha un'evidenza nella storia della città. In realtà io penso che Milano sia entrata in una fase di sviluppo consistente tanto da essere visibile agli altri, in particolare negli ultimi 5 anni. Dopo la crisi drammatica, il crash e anzi proprio l'ictus che la città ha avuto all'inizio degli anni 90, dove l'epifenomeno è stato Tangentopoli, però basti pensare che Milano per la prima volta nella sua storia è stata commissariata, cioè anche l'aspetto più visibile del funzionamento di una città, di una comunità, ossia la politica e le istituzioni, erano entrate in uno stallo completo, tanto da impedire, diciamo così, che Milano riuscisse a funzionare fisiologicamente. Il decennio degli anni 90 è stato un decennio di crisi. Gli anni 2000 sono stati un periodo in cui, diciamo, alcuni dei processi che comunque erano stati avviati negli anni 90 di sviluppo, penso dal punto di vista urbanistico, alcuni elementi di trasformazione della città, eccetera, sono entrati a maturazione, e poi c'è stata una vera e propria fioritura da Expo in poi.
Ecco invece cosa ne pensa Alessandro Balducci, architetto, docente al Politecnico e assessore all'urbanistica per 2 anni nella giunta di Giuliano Pisapia.
Queste vicende delle città non sono vicende lineari, no? Mi viene in mente la famosa canzone di Ivano Fossati che diceva: delle città importanti mi ricordo Milano, livida e sprofondata per sua stessa mano, no? Io sono anche abbastanza capace di datare qual è stato il momento in cui è cambiato il verso, no, a Milano, perché facevo l'assessore all'urbanistica in quel momento e mi ricordo appunto quando sono stato intervistato dai giornalisti all'inizio, le prime ore, che ero anche un po' impreparato, mi è venuto da dire: ma sono contento di farlo perché mi sembra un momento particolarmente positivo della città, eccetera. Poi sono tornato al mio ufficio e ho detto: ma forse ho un po' esagerato, nel senso che ancora, quello era luglio del 2015, Expo non era ancora partita, aveva fatto molta fatica, tutti i problemi, degli arresti, della difficoltà di riuscire ad arrivare a concludere in tempo, eccetera. E invece da luglio in avanti c'è stata proprio una sorta di esplosione. A quell'esplosione ha corrisposto, secondo me, anche, e lì molto è stato merito di Pisapia, della sua giunta, eccetera, una situazione di grande apertura nei confronti della città, dei suoi movimenti, della sua capacità di inclusione, eccetera, che secondo me ha coinciso anche con la riscoperta dello spazio pubblico nella città, no? Milano è sempre stata una città di case bellissime all'interno, ma di spazio pubblico non tanto curato, giardini meravigliosi che nessuno vede perché stanno dentro ai cortili. Invece lì c'è stata la Darsena, la Fondazione Prada, il MUDEC, cioè tutta una serie di operazioni che in parte grazie ad Expo o in coincidenza di Expo sono nate. Quindi secondo me bisogna pensare a questo rinascimento in questo periodo come un insieme di cose.
Torneremo tra poco a parlare di Expo e del suo ruolo, ma è già arrivato il momento di dire una cosa importante. Molte delle iniziative e molti dei cambiamenti che sono avvenuti a Milano in questi anni e che sono diventati in qualche modo gli esempi concreti di questo momento particolare che attraversa la città affondano le loro radici molto prima che cominciasse Expo o che Giuliano Pisapia si insediasse come sindaco. la riqualificazione dell'ex fiera, dove oggi sorgono le tre torri di City Life e il terzo parco più grande della città, comincia a essere pianificata durante la giunta Albertini, tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Lo stesso vale per la zona di Porta Nuova, la più famosa della Nuova Milano, quella della Torre Unicredit, del Bosco Verticale e della Biblioteca degli Alberi, per fare un altro esempio. Una delle ragioni del momento che oggi attraversa Milano è che negli anni, giunta dopo giunta, alcuni grandi progetti di trasformazione della città non sono stati abbandonati solo perché erano stati pensati e avviati da qualcuno di un altro partito. Magari sono stati modificati, estesi o ridimensionati, sicuramente sono stati affiancati da altri progetti, da altre operazioni, ma le cose utili non sono mai state buttate. Lo stesso vale per Expo. Alessia Gaglione è una giornalista che conosce molto bene questa storia. L'ha raccontata in quegli anni sulle pagine di Repubblica e poi anche in un libro che si intitola Dossier Expo. A me l'ha raccontata un giorno a pranzo in un locale in zona Lazzaretto, uno dei molti quartieri rinati in questi anni.
Expo è Letizia Moratti, anche nei tormenti successivi però, nel bene e nel male dico è stato Letizia Moratti, perché forse anche subito dopo averla vinta Expo, proprio perché era stata disegnata a sua immagine e somiglianza, la sentiva come creatura propria, fece diversi errori.
Chi ricorda la storia di come si arrivò all'assegnazione di Expo sa bene che Letizia Moratti, la prima sindaca di Milano, eletta col centrodestra dal 2006 al 2011, fu fondamentale per arrivare a quel risultato, in cui credette in moltissimi casi anche più della stessa coalizione che la sosteneva. E sa anche quali furono gli errori di cui parla Alessia Gaglione, dalla lunghissima trattativa sui terreni fino all'estenuante susseguirsi di progetti molto diversi tra loro. E poi le indecisioni, le indagini, i ritardi, i rischi di non fare in tempo. Quando l'allora sindaco Giuliano Pisapia prese la parola alla cerimonia di inaugurazione, le sue prime parole non furono scelte a caso.
Ce l'abbiamo fatta. Milano si è svegliata oggi con uno straordinario primo maggio. Apriamo tutti insieme l'esposizione universale 2015.
Questo però è il momento di mettere in chiaro una cosa. Quando parliamo del ruolo che ha avuto Expo nello sviluppo di Milano, parliamo di una cosa più grande del semplice evento. Anche perché l'esposizione in sé può essere piaciuta o no a chi l'ha visitata, ma questa è una mia opinione personale, non aveva certo una carica di innovazione dirompente, né tantomeno di trasformazione radicale della città. Anche per questo, secondo me, ha commesso e commette ancora un errore chi pensa che l'impatto di Expo sulla città si possa indagare semplicemente prendendo una calcolatrice, aprendo i bilanci dell'evento e facendo di conto per capire quanti biglietti sono stati venduti, se gli incassi sono stati più delle uscite. L'impatto è stato molto più grande. Di nuovo Mattia Granata.
Io l'ho visto dall'interno del Comune di Milano per alcune funzioni che ho avuto nella fase precedente a Expo, diciamo, in amministrazione Pisapia. Negli anni precedenti a Expo, almeno per i 2-3 anni precedenti, nelle istituzioni chiunque avesse un ruolo lì dentro a qualsiasi livello passava la giornata a incontrare persone che avevano dei progetti in vista di Expo. Io me la sono spiegata così, che Expo sia stata una specie di collo di bottiglia, una specie di concentratore, di deadline verso il quale tutti hanno teso dal proprio punto di vista anche individualistico e anche il mio progetto personale, il progetto della mia impresa, il progetto del mio quartiere, il progetto della mia comunità, e quando è arrivato lì questo processo ha prodotto, diciamo, la fioritura della città. E in effetti quello è stato un momento di svolta, non solo perché ha avuto un esito positivo, a differenza, penso io, dei mondiali del 90, per esempio, che per Milano erano stati una cosa simile, lo sviluppo urbanistico, lo stadio, nuovi alberghi, eccetera, eccetera, eppure i mondiali del 90 erano stati la pietra tombale degli anni 80. Invece Expo ha avuto l'effetto opposto, cioè ha concentrato tutte le energie e le ha fatte fiorire, e da quel momento obiettivamente si è avviata una fase di decollo che non è tanto nei numeri quanto proprio nella percezione stessa delle cose che stanno avvenendo nella città.
Durante le 6 puntate di questo podcast torneremo a lungo su questi temi, così come sulle conseguenze visibili di questo sviluppo. Nuove strade, nuove piazze, nuovi giardini, nuove imprese, nuovi musei, nuove linee della metropolitana. Una di queste conseguenze, per esempio, è l'aumento della popolazione della città. Dopo anni di calo dei residenti, negli ultimi anni la popolazione di Milano è tornata a crescere e nel 2018 è arrivata a 1.400.000 persone. Attenzione, parliamo solo dei residenti in città, e sono tanti, specie se tenete conto del fatto che Milano non è nemmeno tra le prime 100 città italiane per superficie, è più piccola di Pistoia, di Gela e di Latina per intenderci, e che all'interno dei suoi confini vivono e lavorano centinaia di migliaia di persone che non sono ufficialmente residenti. Sono quelli che gli addetti ai lavori chiamano city users. Prendete soltanto gli studenti, che sono 200.000 e in costante aumento. O gli stranieri, che già oggi sono quasi il 20% dei residenti. Uno studio del CRESME, basato sui dati dell'Istat, è arrivato alla conclusione che di questo passo, da qui al 2036, quindi tra meno di 20 anni, la popolazione residente di Milano sarà cresciuta di altre 286.000 persone, di gran lunga il salto più grande in Italia. È una trasformazione che comporta sfide e rischi enormi, e in questo podcast cercheremo di capire quali sono e le possibili soluzioni. Per cominciare, vorrei parlarvi soprattutto di una di queste grandi questioni, basilare e centrale per la vita delle persone, forse più di qualsiasi altra: la casa. Il mercato immobiliare a Milano è particolarmente competitivo, come accade per tante grandi città internazionali. Oggi chi compra casa qui paga intorno ai 3.300 euro al metro quadro, e in diversi quartieri questa cifra sale molto, non solo nel centro o nei palazzi più famosi e lussuosi. Anche all'Isola, una delle zone più vivaci e affascinanti di Milano, che ha una storia popolare ma oggi si affaccia sui grattacieli di Porta Nuova, i prezzi si aggirano ormai intorno ai 4.500-5.000 euro al metro quadro, e le case si vendono nel giro di un giorno o due. I prezzi delle case sono rimbalzati a Milano dopo la crisi e oggi continuano a crescere, mentre nel resto d'Italia sono mediamente in calo. Questi prezzi e queste valutazioni fanno girare la testa e non sono per tutti, ma fidatevi, a Milano sono comunque per tanti. Chi descrive Milano come una città elitaria per pochi ricchi e anziani dovrebbe spiegare l'aumento verticale della popolazione, la grande vivacità delle imprese, l'arrivo costante di professionisti da Roma, da Torino, da Venezia, da Bologna, oltre che dal resto del mondo. E dovrebbe tenere conto, per fare solo un altro esempio, del fatto che a Milano ha aperto nel 2013 una quarta linea della metropolitana, mentre la quinta aprirà dal 2021, e ogni stazione di ogni linea fa salire il valore degli immobili intorno. Parleremo molto anche di trasporti e di lavoro nelle prossime puntate, ma questo è un buon punto di partenza. A Milano le case sono mediamente molto più care che altrove, ma si guadagna mediamente molto più che altrove, dal lavoro e anche dalle compravendite. La questione però non si esaurisce qui. Questo discorso, d'altra parte, vale solo per chi ha la volontà o la possibilità di comprare una casa o i requisiti per accendere un mutuo. Cosa succede a tutti gli altri? Cercano una casa in affitto. E qui arriviamo a un primo grosso problema. Le case in affitto, a Milano come in tante altre città italiane, sono pochissime. Gabriele Rabaiotti, assessore alla casa del Comune di Milano.
Manchiamo di una cosa importante sul tema della casa, che si chiama affitto. Il nostro paese, l'Italia, è un paese squisitamente di proprietari, l'80% circa, è un paese molto costruito, 135 case ogni 100 famiglie, non manca la componente immobiliare, il volume è un volume molto presente, su un territorio peraltro complicato, lo conosciamo, no? È fatto di coste, di Appennino, di Alpi, non è un territorio tutto riempibile, nonostante questo siamo il primo paese in Europa per numero di case su numero di famiglie, è una cosa abbastanza preoccupante, eppure nelle città grandi manca affitto. E l'affitto vuol dire anche capacità di essere poi mobili, elastici, flessibili, transitori, come oggi sappiamo essere una città.
È un problema che riguarda in dimensioni diverse tutto il paese. Non è questo il luogo ideale per fare analisi e considerazioni storiche e sociologiche su come e perché l'Italia sia un paese di proprietari di case, purtroppo anche di moltissime case vuote che non sono abitate né messe in affitto. E sappiamo che nel corso degli anni la politica a livello nazionale ha incoraggiato questo stato di cose, invece che cercare nuovi e più incisivi modi per mettere più case sul mercato e aumentare l'offerta immobiliare senza aumentare il consumo di suolo. Cerchiamo invece di concentrarci su Milano, per capire quali sono le possibili soluzioni che la città può intraprendere e sta intraprendendo per non diventare come San Francisco, un'altra città molto piccola e molto ambita, dove un posto letto può costare più di $2,000 e molte famiglie tutt'altro che povere sono costrette a vivere a una o due ore di distanza dalla città. Inquadriamo il problema, innanzitutto. Al netto di tutte le considerazioni storiche, sociologiche e politiche di cui vi parlavo un attimo fa, il punto è che mentre il mercato della compravendita delle case è composto sia dai privati che dalle grandi società che costruiscono e vendono, oppure comprano, riqualificano e rivendono un grande numero di appartamenti ogni anno, il mercato dell'affitto, alla fine della fiera, si riduce quasi esclusivamente al mercato delle trattative tra privati. Il mercato dei privati è difficile da smuovere dall'esterno per una città, ma soprattutto è un mercato troppo piccolo. Francesca Zirnstein, direttrice generale di Scenari Immobiliari, un importante istituto di ricerca e analisi del mercato immobiliare, mi ha spiegato una cosa importante che manca in quantità significative al mercato dell'affitto in Italia. Società che costruiscano per affittare, società che comprino per affittare, società che gestiscano gli affitti per conto dei proprietari. E a volte fanno anche da gestore sociale, cioè quando per esempio una famiglia non è più in grado di pagare l'affitto, prima che questo diventi un problema, offrono un appartamento con altre caratteristiche, magari un po' più piccolo, magari in un'altra zona.
Sono delle società che fanno dei contratti di locazione con i privati, e si prendono l'onere di sistemare la casa in modo che possa essere utilizzata da più persone e poi fanno un contratto di sublocazione con gli utilizzatori. Questo dà la possibilità all'utilizzatore finale di non dover dare delle garanzie per lunghissimo tempo, ma per un tempo limitato, e garantisce il proprietario iniziale, che però deve accettare un canone più basso di quello di mercato, di non avere periodi di vuoto. Però stiamo parlando di queste realtà e stiamo parlando di numeri a livello nazionale veramente ridottissimi. Non abbiamo società ad oggi che investono nel settore residenziale come un asset class di investimento, cioè come si investe negli uffici, come si investe nel commercio.
Non ci sono stati finora grandi tentativi in Italia di introdurre modelli come questo o simili a questo, ma quei pochi che si sono visti soprattutto a Milano. Qualcosa del genere avverrà, per esempio, proprio a Cascina Merlata, il punto di partenza del nostro viaggio, grazie a una partnership che tra gli altri coinvolge Euro Milano, la società che sta sviluppando Uptown, e la Fondazione Housing Sociale, una fondazione bancaria che si occupa, per l'appunto, di housing sociale. Che cosa sia l'housing sociale ce lo facciamo spiegare da Giordana Ferri, che è la direttrice esecutiva della fondazione.
Da noi per housing sociale si intende un'edilizia residenziale a canoni calmierati, di solito il 20-30% di quelli di mercato, rivolta a una fascia di persone che non hanno accesso alle case popolari perché non hanno i requisiti e contemporaneamente non hanno accesso al mercato. Quindi una fascia molto ampia che poi con la crisi si è ulteriormente allargata, nella quale i giovani, diciamo, contribuiscono ampiamente, perché comunque seppur con dei titoli o con un background che potrebbe permettergli degli stipendi più alti, in realtà in Italia questo non c'è. E quindi la casa diventa anche uno strumento anche per aiutare, diciamo, questa fascia intermedia, che è una fascia intermedia fragile, no? Perché se non viene aiutata può finire, diciamo, nella parte sottostante, che è quella delle case popolari, e quindi non sviluppare quello che potenzialmente invece potrebbe sviluppare, perché è una fascia che ha anche molte potenzialità. Nel frattempo, appunto, se uno migliora la propria condizione economica, ovviamente può accedere al mercato, anche se negli altri paesi europei le persone stanno molto più in affitto, perché sicuramente l'affitto è la condizione che ti consente di poter cambiare lavoro, di poter decidere per esempio di fare un dottorato a 35 anni, cioè ti consente tantissime cose, no? Di cambiare città. L'Italia da questo punto di vista è un po' bloccata, nel senso che essendoci una situazione legata all'abitare molto rigida e che dà poche opportunità, se non quelle dell'acquistare una casa o del trovarla sul mercato a un prezzo molto alto, in realtà questo ha un peso anche sul mondo del lavoro, cioè non è solo una questione abitativa.
Un esempio di housing sociale a Milano è Cenni di Cambiamento, un progetto pluripremiato che sorge nella periferia ovest, nonché il più grande intervento in Europa di architettura residenziale con struttura autoportante in legno. Un materiale molto sicuro, duttile, performativo, come dicono qui a Milano, dal punto di vista energetico e del comfort. Un progetto con molti spazi comuni, pochissime recinzioni e una cascina ottenuta in gestione dal comune che è stata trasformata in un centro culturale frequentato da tutta la città, che si chiama Mare Culturale Urbano. Ricapitoliamo. C'è un mercato di compravendita di case a Milano che sta andando bene, sta crescendo, sta coinvolgendo progetti di sviluppo immobiliare anche molto moderni e sta generando valore per tutti i soggetti coinvolti, ma che fisiologicamente esclude chi non può o non vuole comprare una casa. C'è un mercato degli affitti molto angusto, dove in molti casi la domanda supera l'offerta e questo finisce per creare situazioni di sofferenza. Ci sono iniziative di housing sociale che cercano di fornire un'alternativa per le persone che non riescono ad accedere a questi due mercati, anche con soluzioni innovative e moderne, per esempio immaginando edifici con spazi comuni tra gli appartamenti e con formule abbastanza elastiche da venire incontro alle esigenze di vita delle persone nell'anno 2019, che quindi non comportano necessariamente la decisione di trasferirsi in una città, per quanto bella e accogliente, e restarci fino alla morte. Ma non sono ancora abbastanza da risolvere il problema, anche se tutte danno un contributo importante. Quindi ci sono persone che restano escluse completamente da questo mercato, per le quali sulla carta esiste solo una risposta: l'edilizia popolare pubblica. Questo è un tema strettamente legato a molte altre questioni, come lo stato delle periferie e il lavoro, e avremo modo di parlarne anche nei prossimi episodi. Ma non si può parlare di case a Milano senza parlare di case popolari. A Milano le case popolari sono circa 70.000, con una grossa e importante differenza. Due terzi di queste sono gestite da un'azienda che si chiama Aler ed è controllata dalla Regione Lombardia. Il restante terzo è gestito da MM, una società che invece è controllata dal Comune di Milano per decisione della Giunta Pisapia. L'opinione condivisa dalla grandissima parte degli esperti e dei addetti ai lavori, nonché dalle persone che le abitano, è che ci siano enormi differenze tra la regione e il comune nella gestione delle case popolari, e che il comune, sia pure con dei limiti, negli anni abbia investito per migliorare la qualità e la manutenzione di questi appartamenti, per ristrutturare quegli sfitti e riassegnarli, per trovare nuove case da assegnare con i canoni dell'edilizia popolare, anche dentro progetti completamente nuovi come Cenni di Cambiamento, di cui vi parlavo prima, mentre la regione lo abbia fatto molto molto meno. D'altra parte, gli investimenti della regione nell'edilizia pubblica si sono ridotti nel corso del tempo. Gli immobili che non sono a norma non si possono assegnare e l'Aler è stata ciclicamente coinvolta in inchieste giudiziarie. Facendo uno sforzo di memoria, forse potreste ricordare che nel 2012 la giunta regionale di Roberto Formigoni, che era arrivato al quarto mandato da presidente, cadde proprio dopo l'arresto dell'allora assessore alla casa, accusato di voto di scambio con l'Ndrangheta e poi condannato in primo grado e in appello. Questo vuol dire che a Milano ci sono molte case popolari in pessime condizioni, che avrebbero bisogno di investimenti e ristrutturazioni, e altre che in attesa di questi investimenti sono vuote perché non possono essere assegnate oppure sono state occupate. Sono andato a vederle le case occupate, ma non le case popolari occupate. Un giorno ho preso il mio scooter e ho raggiunto un grande palazzone nell'estrema periferia ovest di Milano. Un grattacielo che fu costruito 20 anni fa dal gruppo Ligresti per ospitare degli uffici e che non è mai stato utilizzato se non come garanzia da dare alle banche e oggi è proprietà di Unipol. Lo scorso settembre questo grattacielo è stato occupato da un'associazione che ha preso il nome dal testo del telegramma con cui cominciò la lotta di liberazione in Italia. Aldo dice 26 per 1. Oggi ci abitano 110 persone. È un'associazione che ha attirato la mia attenzione per più di un motivo.
Qua dal 6 di settembre del 2018. Prima eravamo da tante altre parti. Noi dovevamo lasciare entro l'8 di settembre, c'era un accordo con la proprietà dello stabile di Via Oglio riguardo un rilascio spontaneo da parte nostra perché noi abbiamo sempre portato avanti il progetto in concomitanza con l'inutilizzo degli stabili. Cioè al 12-26 per 1 vuol dire, è una frase che ha scatenato la liberazione, noi ci siamo arrogati il diritto di liberare gli stabili dall'inutilizzo, dalla speculazione, da un qualcosa che non rende fruibile uno spazio della città. Noi occupiamo solo esclusivamente stabili privati, perché comunque non vorremmo mai sentirci dire, anche giustamente, perché a livello personale condivido la cosa, no, però quello stabile può essere assegnato a bando, presentatevi a bando. Quindi non voglio togliere il diritto a un'associazione che si può vedere assegnato quello stabile di non vederselo assegnato perché glielo occupo io. Come non ho mai occupato un appartamento popolare, perché toglierei il diritto a una famiglia di poterlo avere, anche se a Milano ce ne sono 10.000 vuoti distrutti e inutilizzati.
La persona che avete ascoltato si chiama Weiner Molteni. È un po' il capo dell'associazione e il responsabile del palazzone occupato.
La mia storia personale è una storia che si riassume nella vita benestante di un DJ professionista che guadagnava in nero cifre assurde e da un giorno all'altro perde tutto per tutta una serie di motivazioni. Finisco per strada 8 anni e da lì ho cominciato a capire che qualcosa non andava, ho cercato da sempre di cambiare le cose dall'interno. E al 12-26 per 1 è un progetto che è partito vedendo morire 8 persone in una settimana di freddo, guardandomi in giro e vedendo una marea, milioni di metri cubi abbandonati all'inutilizzo, al degrado, al ladrocinio del rame piuttosto che, ma non all'abitativo che poteva salvare le persone che stavano morendo come i birilli per strada.
Ho incontrato Molteni nella mensa allestita al piano terra della torre, dove abbiamo pranzato insieme a un gruppetto di persone che la abitano. Le prime ragioni che hanno attirato la mia attenzione sono quelle che avete appena ascoltato. Al contrario di altri gruppi, questo non occupa luoghi pubblici né case popolari. Quando la società privata, proprietaria dello stabile che era stato occupato in precedenza dall'associazione, ha detto «Noi rivorremmo indietro lo stabile perché vogliamo farne qualcosa», loro hanno preso e se ne sono andati, senza fare una piega. E c'è un'altra cosa.
Noi ospitiamo solo esclusivamente nuclei familiari in lista di assegnazione alloggio che vengono abbandonati a se stessi fino a tempi sempre più lunghi. Cioè si è passati dai 6 mesi 5 anni fa a l'anno e mezzo adesso, in questo periodo. Però noi ospitiamo famiglie che costerebbero per legge centinaia di euro al comune, alla regione, piuttosto che ai cittadini, e li ospitiamo senza un costo. Chi è in lista di assegnazione alloggio vuol dire che per i 10 anni precedenti allo sfratto per morosità incolpevole, quindi non ospitiamo sgomberati o ex occupanti, devono avere requisiti per l'alloggio popolare, se no li indirizziamo verso altre strutture o altri metodi di assistenza, ma noi ci siamo specializzati in quello perché il mondo non si può salvare da soli. Quindi le famiglie che ospitiamo noi sono cittadini che in Lombardia hanno versato le tasse per almeno 10 anni.
Le 110 persone che oggi vivono dentro questa torre e che da mesi lavorano per fare gli impianti elettrici, per riscaldarla, per organizzare e gestire degli spazi comuni, sono tutte persone che avrebbero diritto ad avere una casa popolare, ma sono in lista d'attesa. Non hanno occupato altre case, non sono stati sgomberati. Ci sono tantissimi italiani, ma non sono solo italiani, e la convivenza funziona. Le etnie sono mescolate tra loro, e la torre non è gestita come se fosse un grande dormitorio, con i letti messi uno a fianco all'altro. Ci sono porte, ci sono pareti. I grandi spazi vuoti sono stati suddivisi in case piccole ma dignitose, dove soltanto i bagni e le cucine sono in comune, e si fa a turno per tenerli in ordine. La vita non è semplice nella torre. Ci sono tante barriere architettoniche e c'è una bambina disabile che deve essere portata a spalle per 2 piani ogni giorno quando va e torna da scuola. Le scuole dei bambini, peraltro, sono nei quartieri dove queste famiglie erano residenti prima dello sfratto, quindi in alcuni casi ogni mattina devono attraversare l'intera città. il grande spazio comune dove si organizzano assemblee, attività ricreative e concerti, in inverno non si può utilizzare. Fa troppo freddo, c'è tanto vetro e tanto alluminio, diventa un frigorifero. Quella che hanno però è una casa e una vita, e pagano un canone molto basso.
15 euro alla settimana a nucleo familiare. Noi abbiamo famiglia anche con 5 bambini, cioè 7 persone, però sempre 15 euro. 15 euro a settimana che servono proprio a noi per portare avanti quello che sono i lavori qua dentro. Noi da quando siamo qua, da settembre, abbiamo superato la soglia dei 16.000 euro di spesa, perché quando vai a creare un impianto elettrico ex novo per dare l'opportunità alle famiglie di scaldare la propria camera, devi mettere determinati cavi che costano un sacco di soldi su superfici ogni piano di oltre 2000 metri quadri. Quindi, cioè, soltanto a fare un piano spendi migliaia di euro solo per i cavi.
Molteni mi ha detto di essere grato alle tante persone che hanno contribuito con delle donazioni, ma anche alla proprietà dell'immobile, perché finora non ha depositato una denuncia. E sostiene che ci sia qualcosa di profondamente diverso dalle occupazioni che seguono questo modello e tutte le altre.
Tutte le esperienze di lotta per la casa arrivano a un bivio, che è quello della casa per tutti, quindi tutti, oppure per la casa a chi ne ha veramente diritto. Noi andiamo nella direzione di chi ha veramente diritto, perché per esperienze personali abbiamo constatato che c'è anche molta gente che ci marcia su queste cose, nel senso che potrebbe permettersi tranquillamente un alloggio pagando un normale affitto a canone neanche calmierato, e invece poi occupa un appartamento popolare magari attaccandosi anche alla luce delle scale. Ma non ha senso neanche la rivendicazione politica, secondo me, perché se hai un minimo senso della giustizia non dovresti tollerarle cose del genere. Cioè, io combatto per gente a cui vengono calpestati i diritti, non a gente che calpesta i diritti di altri, capito? La nostra è un'esperienza che, arrivata a quel bivio, va in una direzione precisa. Non chiediamo tessere di partito o cose del genere, non me ne frega un cazzo, però devono avere diritto all'alloggio popolare.
Prima di salutarlo, ho chiesto a Molteni com'è cambiata, dal suo punto di vista certamente personale, ma molto coinvolto in questa storia, l'emergenza abitativa a Milano. Volevo sapere se anche soltanto un pezzetto di questo famoso nuovo sviluppo di Milano fosse arrivato anche lì.
Si è fatto tanto negli ultimi anni per quanto riguarda l'emergenza abitativa, ci si è impegnati sull'emergenza abitativa. In ritardo, secondo me, stanno cercando di arrancare per tappare le falle che si sono create nel corso degli anni. Sarà un processo che avrà bisogno ancora di tempo, però per come la penso io, negli ultimi 5 anni si è migliorato molto quello che era il discorso emergenza abitativa. Si è migliorato a livello comunale, non a livello di ALER, che ormai non assegna più case. Però una cosa strana è proprio questa: perché il comune di Milano ha proceduto a restaurare e assegnare centinaia di alloggi quest'anno e ALER invece ha restaurato un numero maggiore di alloggi di quelli assegnati dal comune di Milano, però ne ha assegnati effettivamente pochissimi. Cioè, ALER ha centinaia di alloggi appena finiti e rifiniti a norma, che però non vengono assegnati perché invece di quelli ALER si assegnano gli alloggi di MM. Questo non lo capisco.
Una parziale risposta alla domanda di Molteni è che ALER ha deciso di dismettere, cioè vendere, una parte significativa del suo patrimonio, circa 10.000 appartamenti. Una scelta discutibile in una città che ha così tante persone in lista d'attesa. Avevo anche io delle domande, però, e sono andato a farle alle persone che prendono le decisioni in città.
Questa città ha il doppio del patrimonio pubblico medio delle città italiane, cioè ha il 10% sul complessivo patrimonio immobiliare riservato ad edilizia popolare, quando mediamente le città in Italia hanno il 5%.
Di nuovo l'assessore Rabaiotti.
Non abbiamo poche case, ma vanno tutelate, mantenute e probabilmente gestite con una maggiore attenzione anche alla mobilità interna. Nelle case popolari la gente che entra non esce più. le permanenze medie vanno dai 37 ai 40 anni, sono permanenze medie gigantesche. È vero che molti hanno bisogno per tutta la vita, ma forse non tutti. Se noi alziamo i limiti per, come dire, i requisiti di uscita, tendiamo ad avere una popolazione che si fissa lì all'interno e non se ne va più. Se nessuno esce, nessun altro entra. E oggi capitale per realizzare nuove case popolari non abbiamo a disposizione. Facciamo fatica a mantenere quello che abbiamo. Ma mantenerlo oggi e non venderlo vuol dire mantenere nella città quella quota di edilizia che è capace di rispondere alle nuove domande che hanno necessità di avere accesso alla casa a basso costo.
La cosa che dice Rabaiotti è tristemente vera. Nel corso degli anni, un po' per ragioni umanitarie e un po' per ragioni elettorali, i requisiti per l'uscita dalle case popolari sono stati alzati più e più volte. E sono state inserite norme e cavilli ed eccezioni per rendere l'uscita sempre più complessa. Oggi in Lombardia, per entrare nelle graduatorie, bisogna avere al massimo un reddito ISEE di circa 16.000 euro, ma per uscire bisogna arrivare a 35.000, che non saranno tantissimi, ma non sono nemmeno abbastanza da descrivere una situazione di emergenza e disagio. Questo non è un problema che riguarda solo Milano. Discussioni del genere avvengono in tutte le città e in tutte le regioni, ma riguarda evidentemente anche Milano. Ed è un problema figlio di un'idea perversa per cui la casa popolare non è uno strumento a cui accedere per risolvere una situazione di emergenza, più o meno temporanea, in attesa di migliorare la propria condizione, ma qualcosa a cui aggrapparsi comunque per il maggior tempo possibile. In un contesto del genere, non solo diventa più difficile assegnare le case che eventualmente si liberano a chi ha una necessità urgente, ma la ristrutturazione e riqualificazione periodica delle case diventa sempre più complicata. Questo penalizza moltissimo i quartieri con la più alta concentrazione di questo tipo di edilizia, in cui aumentano i rischi di ogni tipo. Il rischio di vivere in una casa o in uno stabile sporco, degradato e non a norma, il rischio che un immobile percepito come di nessun valore venga usato per attività illecite, il rischio che le cantine diventino dei pericolosi dormitori per senza tetto, con la conseguenza di peggiorare la qualità della vita di tutti, non solo di chi ci abita. Questo è Pierfrancesco Maiorino, assessore alle politiche sociali del Comune di Milano.
C'è ad esempio una gestione delle case ALER che è a dir poco scandalosa. Io sono ad esempio da un po' di mesi in particolare nel quartiere del Corvetto. Abbiamo riaperto un ufficio, messo insieme un po' di soggetti, stiamo creando varie iniziative, abbiamo portato una presenza quotidiana di operatori per pulire di più, quindi anche non solo dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista, diciamo, della lotta al degrado. Tu lì hai 2320 appartamenti di proprietà ALER, gli appartamenti sono occupati, ne hai tantissimi vuoti. A luglio è caduto un balcone, c'era un bambino che si è appoggiato alla balconata, è caduto giù tutto, e pochi giorni fa sono tornato in quel cortile e lì è tutto come quel giorno di luglio. Ci hanno tolto le macerie, ma c'è ancora il balcone divelto e nessuno è intervenuto. Quando avevo chiamato quel giorno all'ALER per sapere come andavano le cose, se si era fatto male qualcuno, eccetera, mi avevano risposto che comunque la famiglia era fatta da abusivi.
Come avete ascoltato, abbiamo già toccato moltissime grandi questioni, soltanto parlando di casa, la governance della città e i suoi limiti, le persone che abitano dentro i confini del comune e quelle che stanno fuori, lo stato delle periferie, pezzi importanti di una storia che indubbiamente oggi in Italia è una storia di successo, ma che deve essere compresa anche nei suoi spigoli. Continuiamo a parlarne nel prossimo episodio.
Avete ascoltato Milano Europa, come cambia una grande città. Un reportage in audio di Francesco Costa, prodotto da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici fondata da Carlo Annese, con il contributo di Euromilano, progettare la trasformazione. www.euromilano.it